Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui da tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Tutti abbiamo bisogno di una voce che nella nostra vita faccia risuonare la consolazione di Dio, la potenza della sua misericordia, il balsamo della sua pace. Tutti abbiamo bisogno di una voce che spinga il Verbo di Dio ad entrare in noi per essere il consolatore, il vivificatore, la sorgente di quella vita vera in abbondanza di cui noi tutti abbiamo bisogno. Una voce è Giovanni il Battista, inviato da Dio a preparare la strada al suo figlio che viene. Così ci viene presentato nel brano odierno la figura del precursore. Lui, austero in tutto, nella parola e nel vestito, nel cibo e nel luogo che abita, ci indica con tutta quanta la sua esistenza che Cristo sta venendo e che noi abbiamo bisogno estremo di Lui, che è il Salvatore, il Redentore, il Liberatore, la luce che ci rischiara, il pane che ci nutre, la vita che vince ogni tipo di morte. Oggi risuona in questa liturgia tutta la figura di Giovanni il Battezzatore, lui che è voce, quella voce profetica di cui noi tutti abbiamo bisogno dal momento che brancoliamo nel buio e nell'ombra della morte. Giovanni rappresenta quella persona che incarna il messaggio che dona e che al tempo stesso riesce non soltanto ad attuare un cammino di conversione radicale al Signore, che nell'Antico Testamento aveva parlato per mezzo dei profeti, ma che indica ai fratelli la via della giustizia, della rettitudine e della pace. Cerchiamo, carissimi fratelli e sorelle, di entrare nella liturgia di oggi, perché illuminati dalla parola del Vangelo, che realizza quella dell'Antico Testamento, ci disponiamo, come San Pietro nella seconda lettura ci diceva, ad accogliere la magnanimità e la bontà di Dio che si riversa continuamente su di noi attraverso il mistero pasquale di Gesù. Di voce ci parlava la prima lettura. Nell'inizio di quella seconda parte del libro del profeta Isaia, che viene solitamente indicato come il libro della consolazione, una voce grida nel deserto. Il popolo si trova in esilio, ma avverte il desiderio e il bisogno di liberazione, perché la lontananza dalla città santa di Gerusalemme, la consapevolezza che il tempio è stato distrutto e che la nazione è stata tutta quanta scompaginata, non toglie dal cuore del popolo eletto la speranza e la gioia. Ecco perché il profeta diventa voce di consolazione, che agli smarriti di cuore dà la possibilità di riprendere il cammino. E Dio stesso in un certo senso che prega: consolate, consolate il mio popolo, dice il nostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme. Sembra che in queste parole riecheggiano quelle di Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, come se Dio vi esortasse per mezzo nostro: lasciatevi riconciliare con Dio. Che cos'è, carissimi, la consolazione di Dio se non la potenza della riconciliazione e della vita nuova che ci viene da Cristo Signore? Cos'è mai questa consolazione affidata alle nostre labbra, alla nostra vita, perché anche noi, irrobustendo le ginocchia vacillanti e fasciando i cuori affranti ed afflitti, possiamo riprendere l'annuncio della salvezza, così da obbedire alla voce di Cristo Signore che ci ha inviati: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Sì, carissimi fratelli e sorelle, il profeta viene investito della vocazione ad essere consolazione. Dio stesso lo esorta, lo incoraggia, lo invia, lo unge della potenza del suo spirito perché sia in mezzo ai fratelli segno della sua misericordia, della sua grazia e della sua pace. Di questo abbiamo bisogno noi, carissimi fratelli e sorelle, di questo ha bisogno la Chiesa, di voci di consolazione, non di giudizio, di voci di conversione e di vita nuova, non di condanne continue su quella che è la nostra vita, che è vero, è di poveri peccatori, ma riscattati dalla potenza della grazia del Signore. Di quanto la nostra vita ha bisogno, se non della grazia di Dio? Di cosa la nostra vita necessita, se non la potenza di questa voce che ci spinge verso Gesù Cristo, che è luce da luce, Dio vero da Dio vero, Lui che è il Salvatore e il Redentore del mondo? Carissimi fratelli e sorelle, il popolo si trova nella tristezza, nell'angoscia, riprende il cammino verso la terra promessa, ma quante speranze sono state deluse, quanti desideri sono stati infranti dalla realtà. Tante volte anche noi ci facciamo appiattire nei nostri sogni e nei nostri desideri da quello che vediamo, da ciò che sentiamo nel cuore, al punto tale che non ascoltiamo i profeti che Dio ci invia, segno della sua consolazione e del desiderio di nutrire nel nostro cuore la speranza, la gioia di un mondo nuovo conforme alla sua volontà. Siamo chiamati oggi ad accogliere la voce di quella consolazione che ci viene attraverso le persone che ci sono accanto, una consolazione esigente che ci chiede di preparare la strada del cuore alla venuta del Salvatore, di lasciarci stupire e meravigliare della novità della vita che non rispetta i nostri criteri, della grazia della sua misericordia che sconvolge i nostri piani. Raddrizzate la via del Signore, appianate i suoi sentieri, perché ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Noi siamo abituati a parole di consolazione che lasciano il tempo che trovano. Quante volte noi, vedendo una persona che si trova in difficoltà, riusciamo soltanto a dire parole? Dio non dice parole di consolazione, Dio è consolazione. Dio non offre se non la salvezza che Lui è, l'amore che Lui dona e diffonde, la misericordia che è Egli stesso, perché Lui è amore e dona amore. Lui è consolazione e consola, Lui è la pace e diffonde nei nostri cuori lo spirito della pace. Ecco perché, illuminati da questa liturgia della parola, noi dobbiamo continuamente pregare: e fondi in noi lo spirito della tua consolazione, undici dello Spirito Santo, che è spirito di letizia e di vita nuova, ungici di te, della tua misericordia, e inviaci nel mondo ad essere profeti della fraternità e della pace, della grazia e della misericordia, del perdono e dell'accoglienza reciproca. È come se Dio oggi dicesse a ciascuno di noi: io ti voglio voce di consolazione per il mio popolo che si trova nella tristezza, nell'angoscia, e che non riesce a vedere, preso, afferrato dalla bruttura e dalla cattiveria dell'esilio che ciascuno di voi vive, la bellezza della mia promessa che sempre si realizza. Perché Dio non tarda a realizzare la sua promessa, Dio non tarda a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a visitare coloro che sono nel carcere e a donare un anno di grazia e di misericordia per la potenza del suo Spirito che tutto rinnova. È come se la liturgia ci dicesse: perché la tua vita è voce triste che semina soltanto angoscia? Perché le persone che ti guardano non riescono a rivivere per la potenza dello Spirito Santo che io ti comunico nella pienezza del mistero pasquale del mio Figlio Gesù? Io voglio che sulle tue labbra ci sia la consolazione per il mio popolo, voglio che nella tua mente ci siano pensieri di grazia, di misericordia e di pace. Io desidero che dalle tue mani, come da quelle di Cristo Signore e Salvatore, fluisca la grazia che risolleva, che risana, che risuscita e porta la gioia. Questo, carissimi fratelli e sorelle, significa vivere la grazia del nostro battesimo. Quando siamo stati profumati di Gesù Cristo e siamo stati investiti ed unti dello Spirito Santo per essere sacerdoti, re e profeti. Sacerdoti perché in grado di offrire il nostro corpo come sacrificio santo a Dio. Re capaci di combattere la bruttura del demonio e del peccato, così da essere padroni temperanti di noi stessi nella costruzione della città terrena ad immagine della città celeste. Nel battesimo siamo stati unti per essere profeti, per guardare sempre in avanti, per non avere lo sguardo ripiegato su di noi e sulle piccinerie che contraddistinguono molto spesso la nostra vita. Profeti capaci di guardare lontano perché spinti dalla promessa di Dio, irrobustiti interiormente dalla sua parola di vita, dalla grazia del suo Spirito che fa nuove tutte quante le cose. Profeti che riescono a vivere e ad insegnare ciò che il Signore, per una grazia particolare, concede alla vita di vivere e alle labbra di annunciare. Sei chiamato, questo la liturgia ci vuole insegnare, ad essere consolazione. Noi infatti, ricordava Giovanni XXIII all'inizio del Concilio, noi dissentiamo da tutti i profeti di sventura che annunciano come imminente la fine del mondo, perché noi riposiamo sulla promessa di Cristo che ci ha detto: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco perché noi dobbiamo pregare: rivestici, o Signore, come hai rivestito Maria, della potenza della tua consolazione. Rivestici dei sentimenti del tuo Figlio Gesù Cristo per essere anche noi nel mondo profeti di novità di vita secondo il Vangelo. Ungici della potenza del tuo Spirito che riesce a profumarci della grazia e della pace, del perdono da donare ai lontani e ai vicini, perché si formi un solo vile sotto la guida di un unico pastore che è Cristo Signore. La parola dell'Antico Testamento rivive nella voce che Giovanni è e dona. È l'incipit, l'inizio del Vangelo secondo Marco che ci viene donato in questa domenica. Pochi versetti, prima di tutto abbiamo il filo rosso di tutto il Vangelo, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Perché il Vangelo vuol rispondere proprio a questa domanda: chi è Gesù? Cosa significa che Lui è il Cristo? Cosa vuol dire per noi confessare la sua regalità ed essere suoi discepoli? Nella parte successiva, invece, c'è l'attualizzazione della Scrittura. La parola del profeta Malachia unita a quella di Isaia vengono a trovarsi, realizzate nella vita di Giovanni il battezzatore che nel deserto annuncia un battesimo di conversione per la vita nuova secondo il Vangelo che Cristo Signore e Salvatore annuncerà. E poi c'è la testimonianza che Giovanni dà attraverso il suo essere voce. È in un certo senso un crescendo, un andare nelle profondità della vita di Giovanni. Si inizia da lontano, il Vangelo è Gesù Cristo, è Lui la buona novella per ogni creatura, Lui è il Salvatore e il Redentore. È l'inizio, sì, ma ci sarà anche un compimento. È come se l'Evangelista dicesse a ciascuno di noi: mettiti a leggere con me il Vangelo, inizia una vita cristiana radicata su Gesù Cristo, lasciati afferrare dalla sua misericordia, irrobustire dalla sua grazia, riempire dal suo amore, inizia e non aver paura di iniziare. Noi dinanzi a questa frase dell'Evangelista potremmo dire: ma quante volte ho iniziato questa vita cristiana e quante volte l'ho dismessa? Quante volte ho ricominciato attraverso una buona confessione? Ma quante volte ho gettato la spugna? Dio ti dice oggi: ricomincia, perché Lui è capace di farti nuovo, di rinnovare tutte quante le cose. Chi ben inizia è a metà dell'opera, soprattutto quando l'inizio viene da Dio, perché tutto posto, ci ricorda l'Apostolo, in colui che ci dà grazia. L'avvento è un nuovo inizio, una nuova possibilità, una nuova opportunità che viene data a tutti quanti. E in questo nuovo inizio spicca quella parola del profeta Malachia ed Isaia che si realizzano in Gesù Cristo. Questa voce di consolazione e di conversione per tutti quanti gli uomini, fino a giungere poi all'esperienza di Giovanni il Battista. Si inizia da lontano, il Vangelo ci restringe poi al popolo eletto, alle profezie antiche, per trovare nel cuore, nella vita e nell'annuncio di Giovanni il Battezzatore la grazia della sua misericordia, la potenza dell'essere stato rivestito della missione di essere voce che annuncia la presenza del Verbo. Carissimi, questo è quello che succede anche per tutti quanti noi. C'è un Vangelo per tutti e a quel Vangelo dobbiamo obbedire, quel Vangelo dobbiamo ascoltare. Gesù Cristo dobbiamo accogliere come colui che sta alla porta e bussa, e se trova disponibilità cena nella mensa del nostro cuore con noi, e noi possiamo cenare con Lui. Ma poi all'interno di questo annuncio c'è una concretizzazione. La parola della Scrittura si realizza in uomini e donne che si lasciano portare dalla sua grazia, che vivono il Vangelo radicalmente, che vedono nella Scrittura una strada maestra per realizzare in obbedienza e in docilità quello che il Signore ci chiede. E poi l'imbuto, potremmo dire, si restringe alla vita di ciascuno di noi. C'è la celebrazione dove il Vangelo risuona, c'è la nostra comunità, le nostre famiglie, dove la voce della Scrittura rimbomba, e poi c'è l'esistenza di ciascuno di noi, cerchi concentrici, dove l'uno contiene l'altro, l'uno aiuta l'altro. La Chiesa è questa famiglia di famiglie dove ciascuno cresce nella radicalità del Vangelo. Chiediamoci quindi, carissimi, io mi sento avvolto da questa potenza del Vangelo che annuncio di letizia e di vita nuova? Io mi sento chiamato nella mia comunità, nella mia famiglia, a conversione, a vivere quello che la parola di Dio mi presenta, e a far sì che il balsamo dello Spirito Santo mi rinovelli e mi renda nuovo in un cammino di conversione e di vita nuova? E poi, quali sono le scelte che io attuo per essere capace di seguire Gesù Cristo? Qual è il cammino del Dio discepolato? Cosa faccio di concreto ogni giorno nella vita perché io in umiltà possa riconoscere che Cristo è il mio Signore, è il mio Salvatore? Io mi voglio fermare su due aspetti della vita di Giovanni il Battista. Prima di tutto il suo essere per gli altri e il suo essere per se stesso e per Dio. Sono i due aspetti che, a ben vedere, carissimi, scandiscono la vita di ciascuno di noi. Giovanni viene guardato dall'esterno e lui ha piena consapevolezza di proclamare un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Lui è consapevole di non essere nessuno, di essere unicamente una voce. Gli altri guardano a Giovanni, si lasciano convincere dalla testimonianza della sua parola. Ma c'è un cammino, quello che gli altri guardano, e c'è un altro cammino, quello che soltanto noi vediamo. La liturgia ci dà la possibilità di vedere quello che Giovanni fa per gli altri e ciò che Giovanni fa per se stesso, così ad obbedire a Dio, così da obbedire alla sua voce e alla sua volontà. E questo è quello che siamo chiamati a fare anche noi. C'è una volontà di Dio su di noi che riguarda gli altri. È come se Dio chiedesse a Giovanni, così come un giorno a Caino: dov'è tuo fratello? Ovvero noi dobbiamo preoccuparci delle persone che ci stanno accanto, proprio come fa Giovanni il Battista, che si sente responsabile degli altri, li cura, li custodisce, li ama, li guida sulla strada del bene, li conduce per mano in questo cammino di conversione, dove si diventa consapevoli del male, ma si sceglie risolutamente di sconfiggere la morte ed il peccato per iniziare una vita nuova. Tutta la regione andava da Giovanni per farsi battezzare da lui, confessando i propri peccati. Giovanni non giudica, ma aiuta gli altri a riconoscere il male delle azioni, a rifuggirlo e ad orientarsi totalmente alla legge data da Dio ai padri. La liturgia chiede oggi a te: come ti preoccupi degli altri? Come ti fai carico delle situazioni degli altri? Come aiuti i fratelli a generare la grazia, ad accogliere la misericordia, a mettere a frutto il perdono? La tua vita non può essere rivolta soltanto a Dio e a te stesso, no. Anzi, se la rivolgi veramente a Dio, sarà Lui che ti spingerà verso gli altri per essere custode e guardiano del cammino dei fratelli. Tu sei chiamato ad essere voce per gli altri, voce di conversione senza giudicarli, voce di consolazione senza adularli, voce di misericordia senza percuoterli, voce di affetto e di cura e di predilezione senza lusingarli. Questo è quello che fa Giovanni il Battista. Il suo è un cammino di verità, di autenticità, ha una relazione vera con gli altri, perché non li spinge a legarsi a Lui, ma li spinge sempre verso Dio, perché la conversione è verso Dio. Tenere il cuore rivolto a Lui, i nostri occhi sono rivolti al Signore, ci dice il salmista, perché Egli abbia di noi pietà. Questa è la prima parte del suo cammino, ma poi ce n'è un'altra, vale a dire la radicalità della sua testimonianza. Ed è questo l'aspetto più difficile, perché anche se noi non lo vediamo, è il Vangelo che ci svela l'itinerario interiore del Battista, tutto inizia dalla scelta personale, tutto inizia dalla consapevolezza della propria vocazione e della propria missione. Infatti San Luca ci presenta proprio l'itinerario di Giovanni il Battezzatore, che dopo la circoncisione, in quei sommari del capitolo primo, ci dice che visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione ad Israele. Il cammino personale di Giovanni è scandito, lo abbiamo ascoltato, dal suo vestire e dal suo cibo. Vestito di peli di cammello, una cintura di pelle attorno ai fianchi, mangia cavallette e miele selvatico. È lo stile del profeta. Elia e gli altri sono vestiti di peli di cammello, sono essenziali nel vitto, sono protesi a nutrirsi unicamente della parola di Dio. Immagini tutti che danno di Giovanni il Battista l'idea di un ricercatore continuo della parola di Dio. La parola di Dio, dice sempre San Luca, che scese su Giovanni nel deserto. Giovanni si lascia cesellare, abitare, determinare dalla parola. Nel deserto la ascolta, la medita, la fa scendere nel cuore, diventa il suo sospiro, il suo respiro, la sua stessa parola. Le parole che doneranno alle folle saranno cesellate, saranno incastonate di parola di Dio, saranno il riverbero del suo meditare la scrittura, il proporre quella parola che dentro di lui rimbomba. Proprio come capita in Maria, che nel Magnificat ci dona quel frutto maturo della meditazione costante della parola dell'Antico Testamento. Questo è Giovanni, una persona che vive soggetta alla parola della Scrittura e da essa riceve la vita. Questo è il primo aspetto del rapporto che Giovanni vive con se stesso alla luce di Dio. E tu quale spazio dedichi alla riflessione sulla parola della Scrittura? La mangi come il rotolo di cui parla Giovanni nell'Apocalisse ed Ezechiele nelle sue profezie, un rotolo che in principio sembra dolce, ma a digerirlo, ad interiorizzarlo diventa amaro, perché la parola di Dio è sempre una spada a doppio taglio che penetra nel punto di divisione delle ossa e delle midulla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. È come se la liturgia ci dicesse: tu ti devi rivestire della parola della Scrittura, te ne devi cibare, deve essere la tua lampada di notte, deve essere il tuo sospiro di giorno, deve essere la luce che ti fa camminare, e al suo sorgere tu devi iniziare la tua giornata. Al crepuscolo della parola che con te riposa devi chiudere il tuo giorno, sapendo che sì, il tuo corpo riposa, ma il cuore veglia, perché l'uomo della Scrittura riposa sulla promessa data da Dio ai padri. Ecco perché, carissimi, dobbiamo pregare: ungici, o Signore dello Spirito della Divina Scrittura, ungici di quel balsamo che ha ispirato i profeti, i sacerdoti, i re, e che, sceso sul tuo figlio diletto Gesù Cristo, lo ha unto per la missione, per la riconciliazione, per combattere contro il male e donare il bene. Dona a noi la forza, il coraggio, la determinazione, il tempo per mangiare del rotolo della Scrittura, per essere il nostro vestimento, il nostro cibo, la nostra dolcezza, l'unica nostra ricchezza a sufficienza. Ma il cammino che Giovanni fa con la parola di Dio è un cammino vero, autentico. Noi leggiamo la parola di Dio quasi a scherzo. Per questo il cammino della nostra conversione e della nostra vita nuova ci porta continuamente a crollare, perché non riusciamo ad interiorizzare la Scrittura, non la rendiamo lampada per i nostri passi, non la mettiamo in cima ai nostri pensieri, e così la vita tra le nostre mani si dissolve, e come sabbia che passa non riusciamo a costruire nulla di buono, di santo, di giusto e di retto. Invece Giovanni, che è consumato dalla Scrittura, ha una consapevolezza fondamentale: quella di non essere nessuno. Perché la Scrittura questo fa: scardina le nostre pretese, abbassa i colli del nostro egoismo, umilia la nostra superbia e ci fa essere veri e autentici con noi stessi dinanzi a Dio e dinanzi agli altri. Ecco perché Giovanni proclama, cioè lo dice con chiarezza, senza paura, dice: io non sono nessuno, che viene espresso con delle parole certamente più altosonanti e più significative ed incisive. Viene dopo di me colui che è più forte di me. Se viene colui che è più forte, significa che Giovanni ha piena consapevolezza di essere debole. E noi dinanzi a questa Scrittura dobbiamo pregare: Signore, dona a me, come a Giovanni, la consapevolezza di essere debole. Fammi riconoscere umilmente quello che sono dinanzi a te e dinanzi agli altri. Scuci il vestito della mia superbia e della mia presunzione, il mio desiderio di avere sempre l'ultima parola e di controllare tutti. C'è uno più forte di me, ci sei tu, c'è il tuo figlio che viene ad abitare in mezzo a noi. Lui è forte in me che sono debole, non soltanto, non tanto perché mi rende forte, ma perché lui è la mia forza nella mia debolezza, e in lui tutto posso, tutto dico, tutto vivo. Ma Giovanni diventa ancora più incalzante: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Un gesto che, stando al profeta, al libro di Ruth, sta a dire il diritto di prendere la moglie di un altro, quando il diritto di primogenitura io non lo voglio rispettare. Secondo l'Antico Testamento, quando una donna rimaneva vedova senza figli, il fratello del marito, il cognato, poteva prenderla in moglie, e se non lo voleva, il nuovo pretendente si piegava e prendeva il sandalo da lui, acquisendo il diritto di riscattare il defunto dandogli una discendenza. Giovanni, attraverso questa immagine dell'Antico Testamento, conferma quello che dirà nel quarto Vangelo: io non sono lo sposo, sono l'amico dello sposo. Io non voglio scalzare nessuno, non voglio togliere il posto che spetta a Cristo Signore. È quello che dobbiamo fare anche noi, carissimi fratelli e sorelle. Quante volte vogliamo prendere il posto di Dio nella nostra vita e nella vita degli altri? Questo è peccato, è andare contro Dio. Quante volte pretendiamo dagli altri di essere adorati come unici capaci di donare vita e salvezza? Questo è peccato e andare contro Dio. Quante volte crediamo che il mondo possa girar bene soltanto se rispetti quello che noi pensiamo. Questo è peccato e andare contro Dio e la sua volontà. Non sono io il centro del mondo, ci ricorda Giovanni il Battezzatore. Il mondo non gira come io voglio e né devo mettere il muso e arrabbiarmi se gli altri non la pensano come me o non fanno così come io pretendo che facciano. Questa è l'umiltà di Giovanni il Battista, che ci indica l'unica strada che è salvezza, quella di Cristo Signore e Salvatore. Ma c'è un terzo aspetto, ancor più bello. Viene uno che è più forte, viene uno che è lo sposo vero, di cui io sono soltanto l'amico. Viene uno che non vi battezzerà come me nell'acqua, ma vi battezzerà con lo Spirito Santo, nello Spirito Santo. È un crescendo. Giovanni scompare continuamente, completamente, in quest'ultimo versetto ottavo. Io vi battezzo con acqua, nell'inconsistenza. Egli vi battezzerà nello Spirito Santo. Cosa significa, carissimi fratelli e sorelle, questa espressione? Quando una persona si battezzava dinanzi a Giovanni, si immergeva nel fiume Giordano confessando i loro peccati. Ma naturalmente quello di Giovanni non è un sacramento, è un segno ben conosciuto dall'Antico Testamento per coloro che volevano iniziare una vita nuova confessando le proprie colpe e obbedendo alla legge, che precedentemente non era stata presa come punto di riferimento per la ribellione e la disobbedienza di ciascuno. Ma il battesimo che ci dà Gesù Cristo cosa ci fa? Ci immerge, ma non nell'acqua, ci immerge nel fuoco. Noi quando siamo stati battezzati, in realtà il fonte battesimale è immagine del sepolcro di Cristo, che è vita e morte, che è morte per il peccato, ma è vita per la giustificazione e per la grazia. È come se la liturgia ci dicesse: guarda che Gesù Cristo ti immerge nella potenza della sua Pasqua, tu sei immerso nello Spirito Santo, cioè tu sei immerso nel vivo fuoco dell'amore di Cristo. Ciò significa che sei incandescente anche tu, perché se ti immergi nel fuoco, anche tu bruci. Se ti immergi nella fiamma, anche tu diventi fiamma. Se il tuo egoismo muore come un legno secco, tu brucerai di più. Se invece il tuo orgoglio è ancora vivo, come il legno verde, farà molto più fatica a bruciare la tua vita. Per questo l'umiltà ci dispone ad accogliere questo bagno di fuoco che è lo Spirito Santo. E noi dobbiamo pregare, dobbiamo invocare, soprattutto per intercessione di Maria, nostra madre e regina, lei che è la sposa dello Spirito Santo. Dobbiamo chiedere, tu Maria che hai avuto un rapporto singolarissimo con lo Spirito che da Vergine ti ha resa madre, aiutaci ad immergerci nella santa umanità risorta di Gesù Cristo tuo Figlio. Accendi i nostri desideri santi, brucia i nostri desideri contrari alla grazia, aiutaci ad immergerci in questo bagno di fuoco, in questo battesimo di amore e di misericordia. E cosa succede, carissimi, quando noi ci immergiamo nello Spirito Santo? Diventiamo incandescenti, il nostro peccato brucia e la grazia aumenta, diventiamo delle fiammelle che superano in tutto, perfino Giovanni il Battista, perché tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista, ma è l'ultimo nel regno dei cieli, è più grande di Giovanni. Egli ha ricevuto il battesimo di sangue, ma noi abbiamo ricevuto il battesimo di Cristo, il battesimo nello Spirito Santo. E quando noi ci immergiamo in Cristo, riceviamo quel fuoco, quella misericordia, quella grazia, quella pace. Siamo come i discepoli su cui nel giorno di Pentecoste scesero quelle lingue di fuoco, e conclude Luca nel secondo capitolo di Atti, ed essi furono pieni, colmanti, traboccanti della grazia dello Spirito Santo. Ecco perché dobbiamo pregare, dobbiamo invocare il Consolatore promesso da Gesù. Immergici nel cuore del Figlio unigenito del Padre, immergici nella santa umanità del Figlio di Dio fatto uomo. Immergici, tu che sei spirito d'amore, in te, perché la nostra vita bruci, la nostra esistenza sia piena, ricca, traboccante della tua gioia. Se noi abbiamo questo spirito, e lo abbiamo questo spirito dentro di noi, se questo spirito ci circonda, ci plasma, ci dà il pensiero di Gesù, gli occhi di Cristo, i suoi sentimenti, i suoi gesti, le sue parole, noi saremo totalmente trasformati e lo accoglieremo in noi e attraverso di noi lo doneremo ai fratelli. Carissimi e dilettissimi figli, chiediamo al Signore la grazia di vivere questa seconda tappa di Avvento accogliendo la nostra vocazione ad essere voce, voce per gli altri e voce per noi, ad accogliere Cristo con l'umiltà della nostra vita, a lasciare che il nostro cuore venga convertito non per la nostra volontà, ma per quell'amore che il Signore riversa nei nostri cuori. Perché è Gesù stesso che lo insegna. Nessuno viene a me se non è attirato dal Padre. Noi andiamo a Dio perché è Lui che ci attira con i vincoli dell'amore e della dolcezza. È Lui che, come una calamita, come l'oggetto dell'amore attrae l'amante, ci spinge al suo cuore ricco di misericordia, per immergerci nel battesimo di quello Spirito che fa nuove tutte quante le cose. Maria, nostra Madre e Regina, accompagni la nostra preghiera con la sua preghiera. Amen.